our city is being reprivatized. So like basically most
le abitazioni della nostra città stanno per essere completamente privatizzate e la città viene sempre più aggressivamente gentrificata. Jola Breska è stata una delle prime a subire gli effetti di questo processo, proprio con casa sua che è stata privatizzata nel 2006, appena dopo l'approvazione di una legge che in sostanza liberalizzava il mercato degli affitti, abolendo del tutto le soglie limite imposte sino ad allora e permettendo ai proprietari di immobili di stabilire senza più alcuna soglia il prezzo d'affitto. Sirena è un collettivo nato nel marzo 2012, una settimana dopo l'omicidio della nostra compagna Jola Breska, che aveva dato il via al movimento di lotta per la casa di Varsavia. Jola Breska era un personaggio molto carismatico, quando è stata uccisa aveva 64 anni. Il nostro collettivo ha voluto sostenere tutte le lotte che lei portava avanti.
Jola Breska è stata uccisa in modo brutale, è stata bruciata viva in una foresta vicino alla città. Rapita dal suo appartamento il 1 marzo del 2012, è stata torturata per 2 giorni prima di essere uccisa. Tutto il movimento di lotta per la casa in seguito si è profondamente radicalizzato. Appena dopo l'identificazione del corpo di Jola Breska c'è stata una chiamata per l'occupazione di case. Ed è così che scegliamo di occupare uno stabile, il Sirena appunto. Prima di tutto ciò, il movimento di lotta per la casa era limitato alla partecipazione dei soli affittuari. Jola Breska aveva 64 anni e molte delle persone con cui si organizzava erano della sua età. Pochi altri compagni giovani dell'area narco-comunista partecipavano a questo movimento. Ma il movimento squatter restava completamente separato dal movimento di lotta per la casa. Dopo il suo omicidio, queste due forze si sono unite.
Forces joined together.
Housing movement that got radicalized after killing of Jola Breska.
In questi ultimi anni il movimento di lotta per la casa si è radicalizzato, come dicevamo prima, dopo l'omicidio di Jola Breska. Il governo ha cercato in ogni modo di insabbiare il suo omicidio. C'è stato un lungo processo che ha attraversato diverse fasi. Inizialmente la polizia ha coperto tutto il l'identificazione è stata complessa, anche perché Jola è stata bruciata con il diesel, non con la benzina, in modo che la pelle bruci più lentamente e renda più complessa l'identificazione. Si è dunque formato un comitato che ha svolto delle indagini, visto che la polizia stava cercando di insabbiare tutto, dichiarando che si trattava di un suicidio. A questo comitato hanno preso parte anche alcuni amici di Jola, anche loro coinvolti nel movimento contro la riprivatizzazione. Gli stessi amici che avevano trovato il corpo di Jola nel bosco dove è stata uccisa. Nessuno ha dato spazio alla versione del suicidio. Jola non era una persona che avrebbe mai fatto una cosa simile. Tutti sapevano che era una combattente determinata e una persona carismatica. Fin dall'inizio abbiamo detto che si trattava di un omicidio. Immediatamente abbiamo riempito la città di stencil che recitavano «Non ci brucerete tutti». Non era possibile cancellare tutti gli stencil fatti in città e i graffiti giganti fatti sugli edifici privatizzati e sul nostro edificio. Perciò anche le autorità hanno alla fine riconosciuto che si trattava di un omicidio. Ovviamente questa missione per noi non era sufficiente e abbiamo continuato a fare pressioni affinché persino i media mainstream, la società civile e gli artisti cominciassero a parlare di questo fatto. Abbiamo insistito perché tutto questo non potesse essere nascosto sotto il tappeto. E finalmente, l'anno scorso, il procuratore generale ha riaperto il caso dal principio, ammettendo l'omicidio, indagando i poliziotti e chiunque avesse contribuito ad insabbiare le prove di omicidio.
Prima
della guerra, Varsavia attraversava un periodo di crisi sociale, quindi anche crisi abitativa. Il 97% delle case era di proprietari privati e molte persone abitavano nei seminterrati o nei sottotetti. La guerra ha distrutto tutta la città, ma anche paradossalmente ha dato la possibilità delle nuove rivendicazioni popolari di emergere.
Dopo la guerra, l'82% della città era distrutto, era chiamato il mare di rovine. Il nuovo governo, subito dopo la guerra, si interrogò se ricostruire la capitale oppure se scegliere un'altra città come capitale. Ma ancora prima che questa decisione potesse essere presa, una enorme quantità di persone ripopolò la città, prendendo le case e ricostruendole con le proprie forze.
Il nuovo governo, di fronte a questa situazione, non si sentì di procedere con degli sgomberi di massa, che allora richiamavano ancora troppo esplicitamente le deportazioni di massa del nazismo. Specialmente all'inizio, inoltre, il governo comunista aveva necessità di trovare appoggio e legittimazione, quindi scelse di legalizzare tutti coloro che erano tornati in città. Questo nodo è fondamentale per comprendere l'attuale processo di riprivatizzazione. Il governo attuale sta andando a ripescare le carte che provano la proprietà di questa o quell'abitazione prima della guerra, ma quando l'erede dell'allora proprietario si presenta ad un'abitazione reclamandola come sua, si scontra anche legalmente con gli attuali inquilini, ai quali lo Stato comunista nel dopoguerra aveva concesso di tenere quella casa.
E ci sono dei documenti per tutto questo, c'è un archivio protetto dall'UNESCO per giunta, dove si possono trovare le carte che danno conto di molte delle abitazioni in rovina che c'erano prima della guerra e di quelle ricostruite dopo la guerra. Anche l'edificio che abbiamo occupato risulta da questo archivio come uno di quelli distrutti dai bombardamenti e poi ricostruito dalle persone che tornarono in città.
Ci vollero circa 50 milioni di ore di lavoro non retribuito che le persone impiegarono per la ricostruzione delle case, per un ammontare di circa 90 milioni di zloty, circa 21 milioni di euro, basati su fondi pubblici. Anche il materiale edile di vario tipo è stato preso da altre città per ricostruire la capitale. C'è uno slogan di allora che dice «Tutta la nazione costruisce la sua capitale», che noi abbiamo deturnato in «Tutta la nazione costruisce la sua elite». Prima anche in piccole città si contribuiva a costruire la città distrutta, ora invece le piccole città contribuiscono a costruire l'elite della capitale.
Parlando con le persone in città, si trovano moltissime tra loro che hanno partecipato alla ricostruzione, soprattutto le donne, dato che molti uomini erano morti in guerra. Tutti lavoravano e tutti pagavano le tasse per il fondo per costruire la città. Facendo poi un salto nel tempo fino agli anni 90, ci troviamo di fronte a un governo capitalista che ha bisogno di accumulare capitale, quindi inizia a cercare dei modi per riscuotere denaro e risorse ai poveri. È così che iniziano a privatizzare le case.
Allora il governo comunista non aveva scelta. Dopo il ritorno massiccio di persone che nella capitale iniziarono ad occupare case e ricostruirle, non gli restava che riconoscere la situazione in atto. Lo fece però stabilendo che la collettivizzazione delle case necessitava una compensazione ed è proprio a quest'ultima che si attaccano i governanti attuali e i discendenti dei proprietari privati del periodo prima della guerra, appellandosi quindi a questa quando vanno a imporre agli abitanti un nuovo proprietario privato.
Ora, dagli anni 90, le elite borghesi e aristocratiche, che erano sì state private delle loro proprietà, ma mai del tutto eliminate dal governo comunista, che si è sempre dimostrato conservatore nei fatti e ha sempre lasciato una porta aperta per le elite dominanti, si stanno ricostruendo, grazie al nuovo governo ben inserito nel sistema capitalista, che sta riprivatizzando tutto ciò che era stato collettivizzato. Un parallelismo può essere stabilito con la recente riforma agraria, che vede una situazione simile per la riprivatizzazione delle terre.
Quello che sono riusciti a fare sino ad ora in questi 15-20 anni di riprivatizzazione è stata la conversione di 3.200 edifici, nei quali vivono circa 40.000 persone. Nell'ultimo anno, il 2017, ci sono state delle lotte molto partecipate ed efficaci contro questo processo di riprivatizzazione, tanto da provocare una crisi tra le autorità cittadine, che hanno sospeso la cessione delle abitazioni ai privati. Se prima di questi scioperi venivano privatizzati in media 20 abitazioni in un giorno, ora negli ultimi mesi sono riusciti a privatizzare un solo spazio parco.
we see that something is really changing because of the struggle. Yeah.
Qualcosa sta davvero cambiando proprio grazie alla lotta. Inoltre, quando per varie ragioni un edificio rivendicato da un proprietario privato non può essere privatizzato, all'ipotetico proprietario viene garantita una compensazione in denaro e tutti questi soldi vengono chiaramente dalle tasse. Quindi dai continui tagli sui servizi alle persone, aumento degli affitti, aumento dei biglietti per il trasporto pubblico, aumenti dei costi per le mense scolastiche. Ad esempio, ci siamo coinvolti recentemente in una lotta per impedire la privatizzazione di una mensa di una scuola in centro. In Polonia è abbastanza rilevante questo tema perché un bambino su quattro è denutrito. La mensa è stata privatizzata e per giustificare questa scelta hanno dichiarato una crisi finanziaria. L'operazione ha fruttato 3 milioni di zloty, 90.000 euro, e ha coinvolto 100.000 bambini che mangiavano in questa mensa.
Un altro aspetto da sottolineare è la speculazione che è derivata da questo processo di riprivatizzazione. Alcuni dei proprietari che rivendicano questo o quell'edificio non sono i veri discendenti dell'antico proprietario, ma in qualche modo sono riusciti a mettere le mani su quella proprietà, e ovviamente parliamo di società immobiliari. A noi non interessa entrare in questa diatriba di quali siano i veri proprietari e quali no. Crediamo infatti che al governo capitalista attuale serva a creare delle nuove elite che lo sostengano. Poco importa chi siano costoro. Quello a cui siamo di fronte nella regione orientale dell'Europa è un'enorme accumulazione di capitale che si è dispiegata negli ultimi 25 anni. Non si tratta qui di grandi opere di costruzione, ma di appropriazione attraverso il processo di privatizzazione. Quello che noi cerchiamo di fare è ridurre questa imponente accumulazione. L'edificio in cui abitiamo si chiama Sirena e si trova in centro, in una zona abbastanza gentrificata, tra una stazione di polizia e il tribunale. Della serie Eccoci qui, ci siamo. È stato occupato nel marzo 2012. Al momento l'edificio è già stato privatizzato, appartiene ora a uno di quei market player che possiede anche una fabbrica, una galleria d'arte e bla bla bla. Ora invece all'interno del Sirena abbiamo una biblioteca, uno spazio sociale per l'aggregazione e per gli incontri.
Inoltre, stiamo lottando con tutti coloro che hanno già subito la liberalizzazione dell'affitto, tentando di ricollettivizzare gli edifici privatizzati, riconvertendo il processo di privatizzazione. Sino ad ora, con la privatizzazione delle fabbriche non ci siamo riusciti, ma ora con le case sembra essere di nuovo fattibile.
Per noi questo è stato un importante passaggio che ha definito la nostra identità, inserendoci all'interno della lotta per la casa insieme agli abitanti del quartiere. Nel Sirena ci abitano altre persone, non siamo solo noi. Abitiamo con persone emarginate dalla gentrificazione del centro città, con le quali condividiamo per certo un odio aperto contro la polizia.
E si collega alla lotta per la casa, anche perché l'associazione degli affittuari, quella fondata da Jola Breska, ha il suo sportello lì a Sirena e le assemblee dell'associazione si svolgono lì. Ad esempio, il primo incontro con gli occupanti abusivi, dopo l'omicidio di Jola Breska, si è svolto con gli abitanti della zona che vivevano la stessa condizione di riprivatizzazione degli edifici. Nel tempo, alcune persone del Consiglio Comunale ci avevano fatto avere un documento ufficiale con la lista dei prossimi 80 edifici in fase di riprivatizzazione e in occasione dell'incontro abbiamo potuto condividere quelle informazioni e organizzarci con le oltre 200 persone che avevano partecipato a quell'incontro.
right social center, so we and on the other side of the gate late, 1 year afterwards.
A Varsavia ci sono altri due posti occupati. Uno non distante da noi, occupato da 5 anni, e poi un posto punk rock, più inserito culturalmente e legalizzato. Ma in realtà ci sono migliaia di persone che occupano appartamenti in città, persone indebitate dalle case popolari, parliamo di 50.000 persone, che nel 2008 si sono visti triplicare gli affitti, una mossa che serviva all'amministrazione per coprire i costi delle compensazioni delle riprivatizzazioni. Inoltre, più della metà di loro si trovava già indebitata prima e subivano tassazioni assurde, come la tassa sulla povertà. Per alcuni l'aumento dell'affitto ha significato addirittura un aumento di 5 volte la cifra originaria. Per tutti costoro la procedura prevede che dopo 3 anni di mancato pagamento si perde la casa e si diventa abusivi. Sino ad ora siamo riusciti a impedire gli sgomberi, quindi le persone continuano ad occupare le loro case. Nel 2008, in occasione di questa impennata degli affitti, è nata un'altra associazione che si batte contro il caro affitti e contro il debito che le sostiene. Tra le altre cose, la questione del debito, oltre che ingiusta, è anche illegale, perché la famosa tassa sulla povertà non può essere applicata a chi abita nelle case popolari. Il consenso su questo tema si è allargato ultimamente, fino a coinvolgere i rappresentanti delle associazioni per i diritti civili e di conseguenza i media mainstream.
The movement of the movement that started investigation and stuff, and then we make it going.
One of our like demands are like plataforma. It's very similar to the.
Tornando alla lotta degli affittuari selvaggi e gli occupanti abusivi, c'è un altro tema importante che stiamo sostenendo, che è la riassegnazione delle case popolari. Da un lato quindi la ricollettivizzazione degli edifici già privatizzati di cui si è parlato prima, dall'altro l'assegnazione di alloggi popolari che dovrebbero andare a coprire il vuoto di case per coloro che dovrebbero essere sgomberati. Purtroppo questi temi sono stati raccolti anche da tutti coloro che scendono a patti con l'amministrazione comunale attraverso tavole rotonde e iniziative che si richiamano alla partecipazione collettiva. Hanno contribuito in questo modo a cooptare parte del movimento contro il caro affitti. Devo dire che di fatto questa mossa dell'area più disobbediente non ha riscontrato molto consenso, quindi non è riuscita a indebolire, come invece spesso capita, il movimento di lotta. Rispetto alla composizione di questo movimento di lotta per la casa, sicuramente vale la pena sottolineare che ci sono molte donne intorno ai 60 anni, come Jola Breska, quindi di quella generazione che negli anni dopo la guerra ha vissuto la collettivizzazione delle proprietà e che per tanti anni ha abitato nelle case popolari. Vi sono poi anche degli immigrati provenienti dall'est, ad esempio dall'Ucraina e dalla Bielorussia, infine anche dei giovani che si aggregano tramite il Sirena.
Il tema della riprivatizzazione degli immobili è parte di un discorso più ampio, proprio degli ultimi governi conservatori della città. Questi governi hanno in parte rafforzato una tendenza neofascista e la retorica nazionalista e anti-ebraica è ancora molto in voga e la incontriamo anche noi, ad esempio, in molti affittuari che perdono la casa o che diventano occupanti.
Alcuni degli affittuari selvaggi che iniziano ad avvicinarsi al movimento di lotta quando arrivano allo sportello fanno spesso dei discorsi che si richiamano a questa retorica nazionalista, ma poi, man mano, si rendono conto che questo discorso non paga. In generale, rispetto alla presenza nazifascista, c'è da dire che non sono poi tanto coinvolti nello scontro sociale, sono più interessati a trovare delle motivazioni storiche che reggano le loro posizioni.
Rispetto al tema della casa, la retorica fascista si concentra sul tema della giustizia storica. I fasci sostengono il processo di riprivatizzazione perché in questo modo le case tornano ai legittimi proprietari, che sarebbero secondo loro gli aristocratici polacchi, e così non rischiano di cadere nelle mani delle mafie. È vero, anche negli ultimi 6 o 7 anni il numero di nazionalisti nel paese è molto cresciuto. Ci sono state delle marce neonaziste che come movimento antifascista abbiamo cercato di fermare fisicamente. Poi però si è inserito il discorso opportunista di coinvolgere i liberali e le istituzioni per avere più numeri, più partecipanti alle manifestazioni antifasciste. Questo passaggio ha indebolito non di poco gli antifascisti, anche perché in seguito a questo i fasci si sono presentati come l'unica forza contro il sistema, che quindi dovrebbe avere un'alternativa alla crisi.
You know, like they have now entered the television and like they are in like the official structures of the government.
Negli ultimi anni il lavoro dei fascisti si è concentrato sul prendere delle posizioni rilevanti sia nell'apparato dei media sia in quello delle istituzioni. Inoltre hanno dato vita a un partito ufficiale con cui perseguono apertamente questi obiettivi. Tutto ciò è stato possibile proprio perché il movimento antifascista si è compromesso con i liberali, con la borghesia, con le femministe liberali, eccetera. Nel 2010 c'è stata l'ultima manifestazione che mirava a bloccare una marcia neofascista, poi dopo quella più niente. Come dicevamo prima, gli antifascisti si sono fatti abbindolare dalla ricerca dei grandi numeri e dalla necessità di andare incontro all'opinione pubblica e di organizzare delle grandi marce antifasciste coinvolgendo le istituzioni e il sindaco della città. Questa cosa per noi non è condivisibile, perché oltre che sbagliata è incoerente, visto che per 365 giorni l'anno lottiamo proprio contro quelle stesse istituzioni. Ad esempio, qualcuno del movimento antifascista di oggi ci ha chiesto di coinvolgere i migranti per una di queste marce, cosa che noi ovviamente non abbiamo fatto, perché come potremmo andare dagli immigrati senza documenti e chiedere loro di marciare insieme a quelli che danno loro la caccia? Oppure, sempre per una di queste marce oceaniche, abbiamo ricevuto una lettera da una esponente delle femministe liberali che ci esortava a partecipare lasciando a casa in sostanza tutti i nostri contenuti, perché quel giorno si marciava per essere tutti antifascisti, quindi non c'era alcun bisogno di parlare di anticapitalismo, di sollevare i problemi delle persone senza documenti o senza una casa. E così i neofascisti si sono via via rafforzati. Dall'ultima manifestazione antifa, che ha cercato effettivamente di bloccarli, sono cresciuti sempre di più e le loro marce sono sempre più partecipate da strati diversi della popolazione e da sigle politiche e gruppi sociali diversi.
Który skupuje roszczenia do budynków. To jest piosenka o tym, jak się meldował w mieszkaniu obcych ludzi, piłując zamki. To jest piosenka o władzach Polski. To jest piosenka o władzach Warszawy. To jest piosenka o siedmiokrotnych czynszach, o odcinaniu prądu i gazu. Piosenka o Jolancie Brzeskiej. To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej.
To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej.
To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej.
To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej.
To jest piosenka o Jolancie Brzeskiej.